Grazie, grazie Francesco, grazie. Roberto, arriviamo con il tuo intervento alle conclusioni. Mi piaceva chiederti, così come abbiamo concordato, una rassegna di quelli che ritieni possano essere gli use case più significativi e magari raccogliere un pochino gli stimoli che sono arrivati andando a individuare appunto i casi d'uso che più possono rispondere oggi al tema del creare valore per la pubblica amministrazione con la blockchain.
Ti ringrazio Mauro e io di solito arrivo sempre con il dolce, no? Quindi sono il gelato della fine, quindi va molto bene, no? Tannenbaum diceva, no? Bisogna mangiare prima i broccoletti, no? Prima di arrivare al gelato, quindi io sono il gelato in questo caso, vedo che lui annoisce, quindi la conosciamo tutti la frase di Tannenbaum. Io molto brevemente raccolgo lo spirito con cui tu mi hai fatto questa domanda, raccontandovi ciò che alcuni di voi probabilmente avranno avuto modo e occasione, se avranno letto il mio ultimo articolo proprio di una decina di giorni di fa su Forum PA, delle cosiddette blockchain governative, che attenzione, non sono le blockchain di Stato, sono un'altra cosa evidentemente. Sono delle blockchain che nascono per rispondere a quello che è un problema fondamentale, di cui peraltro si è trattato veramente poco, devo dire, in questi primi diciamo, confronti che abbiamo avuto anche oggi, che è quello della fiducia nelle istituzioni. La fiducia nelle istituzioni, secondo l'ultimo rapporto del Centro di Ricerca di Rodiamanti, ci dice che lo Stato e le regioni sono all'ottavo e al nono posto per la fiducia. E al contempo, sempre lo studio appunto di Ivo Diamante ci dice che aumentano le tecnologie che consentono di porre in relazione il cittadino con la pubblica amministrazione, favorendone appunto il colloquio e il confronto. Fiducia nelle istituzioni da un lato, fiducia nel digitale dall'altro. Anche qui c'è un recentissimo report diffuso a marzo che dice, per quanto concerne l'Italia, come più o meno il 24% degli italiani sia ragionevolmente convinto di dover credere di più in un agente di intelligenza artificiale rispetto a un umano. Allora voi capite, consentitemi, no? Che se facciamo, insomma, uno più uno, no? Allora, fiducia nelle istituzioni, ok. Fiducia nel digitale, caspita, il 24%. Allora, qui c'è un problema enorme. Il problema qual è? È quello evidentemente di creare quelli che sono dei presupposti con la tecnologia, poi vedremo quale, per riportare al centro il cittadino, ma non solo il cittadino, la fiducia che il cittadino può avere nella pubblica amministrazione, nelle istituzioni, in tutto ciò che è government, diciamo così, per antonomasia. Ecco, io credo che la blockchain, guardate, io ho scritto, no, come molti di voi sanno, un libro lo scorso anno, no, tutto su blockchain, che tra l'altro è stato venduto tantissimo a Napoli, quindi mi sa che sono molti l'anno a Napoli in Svizzera, non so come mai, però
Bene.
questo poi forse anche un po' in Puglia.
Napoli è una città che sta diventando compatibile con la blockchain, per
Esatto,
cui direi che è un
no,
terreno.
un libro nel quale sostanzialmente no, è tutto su blockchain, ma tutto su blockchain era chiaramente una battuta, no? Perché fatto 100, a mio avviso, no? Probabilmente solo 10, no? Ha senso portare su blockchain. E una delle cose fondamentali, secondo il mio punto di vista, è proprio la capacità di resistere alla corruzione, a qualsiasi tentativo di corruzione. E chiaramente è una fiducia crittografica, no? Quella nella quale ovviamente ob torto collo, mi verrebbe da dire, siamo obbligati a guardare. Però guardate, questo tipo di blockchain, che è chiaramente, lo dico subito, a scanso di equivoci, una blockchain permissionless, no? È evidente, no? Non può essere una permissioned. Perché non può essere una permissioned? Perché in una permissioned esiste una governance che chiaramente è in qualche modo inquadrata o inquadrabile in soggetti per i quali, se effettivamente si ha qualche ragione di dubitare, ovvero si ha quella sfiducia di cui si parlava prima, forse non è la soluzione migliore. Da qui una delle soluzioni che io ho presentato che ho raccontato in questo articolo. In verità ho avuto l'occasione, come dicevo a qualcuno di voi, di portarle lo scorso anno in California, in Singularity University, proprio l'estate scorsa, dove mi è stato chiesto di portare proprio questo tema delle blockchain governative e ipotizzare due blockchain, o meglio una struttura di blockchain pubblica, quella che io chiamo hub pubblico, che è chiaramente una blockchain di tipo permissionless, che di fatto raccorda N blockchain di tipo ibrido o permissioned, che nella mia idea sono invece quelle che agiscono, che dovrebbero agire sul singolo territorio. Il modello in realtà è un modello non particolarmente nuovo, è quello delle cosiddette pegged side chains, che rende possibile fare che cosa? Arrivare a quel livello di garanzia contro corruzione, diciamo così, no? Che è tipico della blockchain centrale, quindi quella che io chiamo il hub pubblico. Per me la blockchain deve essere un bene pubblico, attenzione, chiaramente, e mantenendo però i livelli di scalabilità, di prestazione, che sono invece tipiche di quelle che io chiamo blockchain di secondo livello, cioè quelle che stanno sui territori, che possono essere anche permissioned. Mi avvio a conclusione e poi ripeto, per chi ha interesse può leggere appunto questo mio ultimo articolo di un paio di settimane fa, appunto su Forum PA. Vi volevo portare alcuni esempi, così chiudo raccogliendo anche lo spirito della domanda di Mauro Bellini. Quali sono nel mondo le blockchain? Allora, ce n'è una che a me piace moltissimo, la raccontavo appunto in California lo scorso anno, non so quanti di voi la conoscono, alzate la mano: Democracy Earth. Nessuno, perfetto. Allora, Democracy Earth è l'esempio di blockchain governativa. Pensate, si basa su un sistema quadratico di voto. Non sto a spiegare cosa sia il sistema quadratico di voto, perché probabilmente ci vuole moltissimo. Democracy Earth è sicuramente l'esempio più importante. OneSmart è un altro esempio molto interessante con cui si riesce a dare contezza, dare trasparenza di quello che è l'impiego dei fondi pubblici. Pensate. Un'altra sicuramente interessante è UtoPixar, o anche nota come Coin Science. Questa è fatta proprio apposta per stimolare le buone pratiche, quindi direi è molto simile a quella che l'amico Felice raccontava, le buone pratiche pubblica amministrazione, quindi coinvolgendolo in quel percorso appunto attivo e co-creativo del valore. Ci sono poi altre, secondo una mia, lo dico personale, classificazione, quindi se riusciamo a condividere questa idea, no, di blockchain hub pubblica, la blockchain hub pubblica, apro un inciso e lo chiudo molto rapidamente, potrebbe, e in alcune geografie del pianeta già questo è allo studio, porre in essere quello che viene chiamato lo Universal Basic Income, cioè significa sostanzialmente che i miners che validano su questa blockchain pubblica possono venire remunerati con dei tokens che potrebbero costituire effettivamente uno Universal Basic Income. Cose molto interessanti, non so quanto riusciremo a farle nel nostro paese. Cosa dovrebbe fare quindi questo hub centrale? Su questo hub centrale sicuramente si possono implementare tutti quei bellissimi progetti di self-sovereign identity di cui abbiamo parlato poc'anzi. Ne cito soltanto uno me l'ha già fregato Francesco stamattina, che anche a me piace moltissimo, che è Uport, chiaramente di Zug, no? In Svizzera. Sovereign Network lo sappiamo tutti, no? È molto bello, veramente carino. Ne avevo già anche parlato lo scorso anno, tra l'altro, perché c'era in questo evento. E poi forse l'ultimo, a me piace tantissimo, solo che sorrido perché l'ha fatto Microsoft, è proprio un progetto basato sulle Decentralized Identity, si chiama ION, se preferite, è di una settimana fa, poco meno di una settimana fa. È curioso perché c'è Microsoft, quindi discorso sulla governance, no, chiaramente va un attimo capito. Poi ci sono per esempio delle blockchain che sono utili per la gestione degli atti, no? Quindi gli equivalenti quelle potrebbero essere delle notar chain nel mondo, no? Ecco, la notar chain chiaramente è la nostra dei notai. Allora, per esempio, abbiamo nella Repubblica Georgiana, quindi in Georgia, abbiamo una blockchain basata su Exonum. Exonum è un framework di blockchain permissionless che fa esattamente la gestione delle transazioni degli atti. Quindi il notaio fa semplicemente il suo mestiere, no? E viene utilizzata la notarizzazione in questo modo. Poi c'è un'altra molto carina, mi scuso, io sono milanese, quindi la pronuncerò ovviamente in modo milanese, ben ben, ma probabilmente sarà ben ben, e questa è del Ghana invece, non oso pensare come possa dirsi in ghanese ben ben, io dico in milanese ben ben. Questa è un'altra blockchain che fa esattamente più o meno le stesse e cose, e poi ovviamente non ci manca l'esempio virtuoso, virtuosissimo della Svezia, che ha fatto più o meno le stesse cose. Chiudo, proprio 30 secondi. Cosa secondo me invece vanno sulle blockchain di secondo livello, quindi quelle ibride piuttosto che permissioned, quindi quelle che stanno sul territorio, presso gli enti locali, presso le regioni, presso le province? Beh, qui ovviamente ci sono tutte quelle splendide iniziative che vanno a supporto delle best practice. Allora, chiaramente Blockchain Napoli l'abbiamo già parlata, un'altra, ne ho avuto visibilità poco meno di una decina di giorni fa, è Belfast. Belfast si è inventata il suo Belfast Coin, okay, anche qui stesso discorso, no? Incentivo le pratiche migliori, che sia la raccolta differenziata piuttosto che no, e do qualcosa, diciamo, in cambio. C'è poi un aspetto, secondo me, e concludo veramente, molto proriginoso, però giusto perché insomma siamo alla fine, no? Quindi dobbiamo dircelo, no? Che è quello sul fact-checking. Sul fact-checking. Allora io vi lascio con questa domanda, no? Secondo voi può bastare un sensore per prevenire il crollo di un ponte? Ovviamente no. Ovviamente no. Il sensore lasciato da solo, e quindi nel governo di chi non può essere controllato in modo permissionless, è chiaro che quella informazione, e da qui il problema del fact-checking è fondamentale, non può che, a mio modesto avviso, essere risolto con soluzioni che entrino nella intercettazione del dato sulla sensoristica e ne governino la intercettazione medesima, quindi tutto ciò che è off-chain, no, per capirsi, usando un termine di cui si è sentito parlare oggi solo due volte, gli oracoli, riesca in qualche modo a dare una garanzia effettiva di quel dato.
Io sto dicendo l'importanza del passaggio verso la blockchain, dal mondo reale alla blockchain.
Quindi... Sì, guardate, due secondi, quanti di voi sanno che cosa sono veramente gli oracoli? Ma non gli oracoli quelli che... esatto, gli oracoli, no, servivano per interpretare la parola, ok, la parola del dio Apollo, perfetto, ok, del dio Apollo, ok. La parola è conoscenza, la conoscenza è un qualche cosa che arriva al mondo degli uomini passato, tramitato, mediante un oracolo. Ora l'analogia è questa: il mondo degli uomini è la blockchain in chain, il mondo apollineo è off-chain, è quello che sta fuori. Da qui la necessità di un tramite, appunto l'oracolo. Non so se è chiaro.